di garanzia per mafia capitale, quindi il tema direi che è decisamente all'ordine del giorno. E Federico Varese, molti in questa stanza, in questa sala lo conoscono, Federico Varese è sicuramente lo studioso più adatto a illustrarci la natura dei legami esistenti tra l'insorgere e il proliferare di fenomeni mafiosi, le dinamiche istituzionali della democrazia e le dinamiche del capitalismo. La sua biografia intellettuale la conoscono molti in questa sala, dicevo, però ricordo tratti salienti, la sua biografia intellettuale lo conferma. È professor di criminologia presso l'Università di Oxford, ma ha insegnato anche in altre università, tra cui Yale. Ha diretto per anni una rivista di criminologia e dirige tuttora un centro di ricerca criminologico oxfordiano, collabora o ha collaborato con molti quotidiani, molte riviste prestigiose italiane e straniere, ne ricordo solo alcune, da ultimo direi che è un collaboratore fisso della Stampa di Torino, ma ha scritto anche per il Sole 24 Ore, per il Times, per il Mattino, Belfagor, Lo Straniero, eccetera. Ha anche un suo sito personale che vi invito ad andare a consultare perché pubblica e riproduce i suoi interventi, i suoi articoli. È autore di numerosissimi saggi scientifici sul crimine organizzato e soprattutto ha scritto due libri assai noti agli addetti ai lavori. Nel 2001 ha pubblicato The Russian Mafia, che ha ottenuto molti premi, è stato tradotto in numerose lingue, cinese compreso, italiano no, mi parlo, no. E la sua conoscenza della mafia russa l'ha fatto diventare, ormai da molti anni, anche questo è notorio, uno dei consulenti privilegiati di John Le Carré, che in un'intervista che ho letto qualche tempo fa su Repubblica ha testualmente, espressamente menzionato il lavoro di Federico Varese come una delle sue fonti fondamentali. Nel 2011 è invece uscito in Italia, ma anche in Inghilterra, in Italia per Einaudi, Mafie in movimento, come il crimine organizzato conquista nuovi territori. Un volume che lo stesso Roberto Saviano ha affermato, ha riconosciuto di avergli insegnato molto. Da parte mia, non da esperto perché non sono un mafiologo, ma come semplice osservatore delle istituzioni, della loro storia, del loro funzionamento o del loro malfunzionamento, mi limito ad alcuni rilievi che vogliono essere di inquadramento e anche di stimolo eventuale per la discussione e per le riflessioni di Federico. Alcune notazioni di carattere storico-istituzionale. Noto che il fenomeno mafioso italiano, perché poi questa è una delle nostre, come dire, dei nostri privilegi, aver dato vita alla forma di Stato autoritaria o totalitaria col fascismo, e anche aver dato vita al fenomeno mafioso, ce n'è di che andare fieri, è sorto in un periodo in cui la democrazia ancora non esisteva. Siamo all'inizio dell'Ottocento all'incirca, come date convenzionali, e il luogo, lo sapete, è la Sicilia. Ed è solo nel 1861, al tempo dell'unità italiana, che l'ingresso della Sicilia in un sistema razionalizzato di norme organizzative e repressive nazionali mette improvvisamente in luce l'anomalia di un fenomeno che però risaliva già all'età borbonica. Un fenomeno che poi continua anche durante lo Stato liberale. Cito solo una data, 1876, l'inchiesta in due volumi di Franchetti e Sidney Sonnino. Quindi siamo in contesti che democratici non sono, al più sono liberali oligarchici, potremmo dire. Noto poi che la mafia siciliana appoggia il listone fascista nelle elezioni del 1924, quelle che poi costarono la vita a Matteotti dopo la sua denuncia in Parlamento, e a ciò segue poi il tentativo mussoliniano di distruggerla, appoggiandosi in una prima fase al famoso prefetto di Ferro, cioè Cesare Mori. Qualcuno dice che però poi Mori venne allontanato dopo 5 anni, andò in Sicilia nel 24, se non ricordo male, venne allontanato nel 1929. Qualcuno afferma, ma non è tesi, come dire, sostenuta da tutti, che venne allontanato questo funzionario, che non era peraltro organico al fascismo, arrivava da un'esperienza bolognese, quando cominciò ad indagare nelle più alte sfere del partito, dopo aver arrestato alcuni personaggi siciliani interni sempre al fascismo, ma invisi ai vertici nazionali. La repressione di polizia, sia pur con minor slancio, continua anche dopo l'allontanamento di Mori nel 29, tuttavia, conti fatti, ha forse ragione Salvatore Lupo, che è uno storico che si è occupato e si occupa del fenomeno mafioso, ad affermare che la montagna, dopo tutto, partorì un topolino. Gli stessi cognomi mafiosi circolano prima e dopo il fascismo, e molti fanno carriera proprio durante il fascismo, mentre i processi si chiudono o con condanne simboliche o con nulla di fatto. E stiamo evidentemente discorrendo ancora una volta di una forma di governo, di una forma di Stato, quella autoritaria del fascismo, che nulla hanno a che vedere con la democrazia. Mi pare dunque, ma la parola poi passerà a Federico, che mafia non faccia necessariamente rima con democrazia. Il punto critico però, da qui il titolo dell'incontro di oggi, è che la democrazia mette a disposizione delle mafie particolari possibilità di penetrazione e insediamento. Possibilità di sviluppo che esistono però anche in altre forme di Stato, pur essendo, data la diversa forma di Stato, di natura e di fisionomia del tutto diversa. Nelle democrazie le mafie possono, ad esempio, come mette del resto in luce bene Federico Varese nel suo volume Mafia e Movimento che prima citavo, possono controllare il voto o presentarsi sul mercato elettorale come preziosi alleati dei partiti o dei politici opportunamente selezionati, ottenendo poi, è evidente, in cambio prebende, agevolazioni, appalti e varie forme di tolleranza. E il dopoguerra siciliano mi sembra sia un laboratorio perfetto per confermare questi dati, con il frequentissimo, è veramente un florilegio di dati, non si possono citare perché non basterebbe una conferenza, un ricorso mafioso all'omicidio politico non solo nei confronti delle odiate formazioni di sinistra. Ricordo solo tre episodi, perché sono tre episodi cardine. Il primo la conoscono tutti, la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio 1947, ma poi ricordo anche l'attentato in cui rimase ferito Licausi, che era il segretario regionale del Partito Comunista, cui seguì, non sempre bisogna essere politicamente corretti, cui seguì un vergognoso articolo sul Popolo di Bernardo Mattarella, che è padre dell'attuale Presidente della Repubblica, così almeno scrive un giornalista che tra i primi si è occupato di questi temi, cioè Michele Pantaleone, giornalista del mitico giornale L'Ora di Palermo e autore nel 1962, quindi potremmo dire in tempi non sospetti, di un fondamentale volume Mafia e Politica. Perché questo articolo è giudicato vergognoso da Pantaleone? Perché nell'articolo gli aggrediti venivano presentati come provocatori e gli aggressori mafiosi come vittime. E negli anni 50, ricordo un altro episodio che mi sembra topico, l'assassinio del sindacalista Salvatore Carnevale. Perché è topico? Perché nel processo in cui la famiglia si costituì parte civile, ad assistere la famiglia andò da Roma Sandro Pertini, mentre gli assassini erano difesi da Giovanni Leone, cioè in un contesto due futuri Presidenti della Repubblica, ma su posizioni, anche se si tratta di posizioni difensive, molto diverse. Quindi dicevo, non solo il ricorso frequente all'omicidio mafioso nei confronti delle formazioni di sinistra, ma anche nei confronti di uomini politici della DC, sostenuti spesso da cordate mafiose nemiche. Tuttavia questo fenomeno è stato già molto prima, già all'inizio del Novecento, ci ricorda sempre Michele Pantaleone, la mafia si era ingerita e aveva partecipato con i suoi metodi alle lotte politiche, soprattutto in occasione delle campagne elettorali. E non è certo indifferente, penso che Federico parlerà di questo tema, il sistema elettorale adottato nelle varie elezioni, perché un sistema elettorale anziché l'altro può aiutare o rendere più agevole l'operato delle mafie nel controllo e nell'indirizzare il voto. Ricordo ad esempio, magari se ne potrà discutere, che un meccanismo proporzionale fondato su preferenze plurime, che è tornato in auge in Italia a destra e a manca, e non sto facendo riferimento alla legge elettorale che è appena stata approvata, che almeno ha limitato, direi, il danno, quanto nelle pretese costanti ormai ribadite di prevedere preferenze sempre e comunque, dimenticandosi tra l'altro che abbiamo già votato sulle preferenze con un referendum del 91, bocciandole per questi stessi motivi, cioè perché era chiaro che un meccanismo di preferenze plurime agevola il controllo del voto, ad esempio con il metodo, magari se ne potrà parlare, della scheda prevotata, oppure con lo stratagemma delle liste di nomi concordata in una particolare successione, anche perché il sistema con le preferenze aumenta i costi delle campagne elettorali, favorisce le cordate e in questo modo richiede finanziamenti. E la mafia naturalmente dispone di soldi facili da investire, perché questo si tratta evidentemente di un investimento pro futuro. Ma importanti sono anche i meccanismi, ecco, questi sono tutti meccanismi che fungono e funzionano in un sistema democratico, i meccanismi elettorali previsti nelle elezioni regionali e degli enti locali, perché qui anche piccoli pacchetti di voti possono essere decisivi per conquistare il governo della regione o soprattutto i comuni e con essi mettere le mani sugli affari che vi ruotano. Qualsiasi riferimento a mafia capitale è puramente casuale. Da qui anche un altro fenomeno di cui abbiamo assistito nelle settimane scorse, la transumanza di uomini politici tra i diversi schieramenti, cercando di agguantare il carro del vincitore, perché evidentemente il carro del vincitore è quello che può portare successivamente affari. Da qui anche tentativi di porre degli argini, ricordo che è recente l'approvazione, la modifica dopo decenni che se ne discuteva della norma del codice penale che prevedeva la punizione per il voto di scambio, la modifica che però ha risolto taluni problemi ma ne ha posti altri, e poi finalmente dopo decenni che se ne parlava è entrata in vigore di recente una nuova normativa che punisce finalmente anche l'autoriciclaggio. Fino a pochi mesi fa l'autoriciclaggio non era punito. Ecco, una simile forma di penetrazione è evidente, non può presentarsi in una forma di Stato che democratica non è e che quindi non conosce questi istituti, non conosce queste dinamiche elettorali, non è fondata sul voto e non è fondata magari sulla sovranità popolare. Però mi pare, è una domanda che pongo anche a Federico, anche alla luce dell'escursus storico molto veloce che vi ho proposto, che anche in sistemi che non sono esattamente democratici, le realtà mafiose possono battere altre strade. Naturalmente saranno strade diverse per imporsi e insediarsi. Ad esempio, affari in cambio di controllo sistematico della popolazione in certe zone del paese, affari in cambio di controllo e garanzia dell'ordine pubblico, oppure addirittura una più stretta compenetrazione tra organi del potere locale e vertici mafiosi. Non so se questo corrisponde al vero, ma mi pare che in certe zone decentrate della Cina, altro Stato che evidentemente democratico non è, forse qualcosa di simile si sta verificando. Potremmo quasi, e chiudo, ipotizzare un teorema. A noi interessano evidentemente le realtà democratiche, capire quali sono le falle delle realtà democratiche, intervenire e eventualmente porre rimedio. E ciò che emerge a prima vista, direi, è che più una democrazia funziona, i suoi apparati burocratici sono efficienti, la giustizia opera con tempestività e rigore, vige un sistema elettorale o vigono sistemi elettorali nei vari gradi che garantiscono forme di alternanza, impediscono il controllo e dunque la vendita del voto. Le istituzioni vigilano sulle regole del mercato impedendo le rendite e gli abusi. I mass media sono liberi e abitati da personale competente e sagace. Anche questo, il capitolo dei mass media è oggetto di indagini recente nel meridione d'Italia. I servizi sociali sono attivi e quindi non subentrano i fenomeni mafiosi, le organizzazioni mafiose a fornire servizi che lo Stato non offre. Quanto più questi elementi convivono e sono presenti, tanto più la realtà mafiosa può incontrare seri ostacoli sul suo cammino. E abbiamo avuto degli esempi in cui anche limitati negli anni in cui ciò è avvenuto. Vi ricordo l'inizio degli anni 90 con la cosiddetta primavera di Palermo, passata la storia soprattutto per il pool Caponnetto, Falcone, Borsellino, passata la storia per un'opinione pubblica che sosteneva l'indagine, sosteneva un clima antimafioso in cui la mafia, sono ancora parole di Salvatore Lupo, mi fido di lui come avrete capito, la mafia ha subito il più grosso colpo alle proprie forme organizzative. In caso contrario, quando questi ingredienti mancano o sono difettosi, la mafia può imperversare e ingrossarsi, proprio offrendo ciò che lo Stato dovrebbe ma non è in grado di offrire. Giustizia, si fa per dire, in tempi rapidi, protezione vera o indotta, affari illeciti, appalti manovrati, capitali a disposizione in tempi rapidi. Ma ciò che veramente interessa la mafia, mi pare, e questo è un punto che sicuramente Federico tratterà perché è un leitmotiv dei suoi scritti e documenta quel che dice, ciò che conta, che è importante per la mafia, forma democratica o non forma democratica dello Stato, è controllare il territorio, anche in modi spicci e violenti, per concludere affari e approfittare di ogni occasione per arricchirsi. Per questo, proprio come ha messo già in luce Federico e gli chiedo di approfondire questo tema, la mafia trova occasione di imporsi non solo e non tanto nei cambi di regime, anche, ma non solo, bensì nei momenti di transizione, dice Federico, non regolata all'economia di mercato. E dunque, in primo luogo, nel passaggio da forme di economia più tradizionale al capitalismo. Anche il capitalismo di tipo agrario, come nell'inizio dell'Ottocento, della conca d'oro di Palermo. Ma non solo, mi pare. Anche gli esempi che porta Federico Varese sono utili a questo scopo. Anche a capitalismo instaurato e vegeto, e anche a democrazia vegeta, si possono creare sacche di affari più facilmente aggredibili dal malaffare, perché non adeguatamente presidiate dalle istituzioni. E qui siamo, mi pare, a pie pari nell'attualità. Pensate al caso della sanità, soprattutto al sud, pensate al caso di mafia capitale e la gestione del fenomeno immigratorio, un'emergenza, oppure pensate alla gestione della mafia di un altro fenomeno emergenziale, l'emergenza abitativa e l'emergenza dei rifiuti. Dove c'è un'emergenza che lo Stato non riesce a controllare, si crea un vuoto di potere e di affari economici in cui la mafia si insedia. E così accade anche, mi pare, quando lo Stato, magari democratico e capitalista, rifiuta di gestire certi affari, confidando nel semplicismo proibizionista. Non è sufficiente proibire per annullare un fenomeno. Pensate al divieto di consumo di alcolici negli Stati Uniti degli anni 20, che servì alla mafia per insediarsi, ma pensate anche al rifiuto di disciplinare e di affrontare il tema delle droghe e della prostituzione oggi. Anche queste sono occasioni ghiotte per l'economia mafiosa. Chiudo. Sembrerebbe, da questo mio excursus molto rapido, di essere pervenuti a un vero e proprio cul-de-sac. Tutto può costituire un terreno fertile per le mafie, nulla mette in riparo dal loro insediarsi e svilupparsi anche in contesti sostanzialmente sani, democratici e capitalisti. Quindi, che fare? Come rendersi conto per tempo dei rischi che corrono? Quali rimedi si possono affrontare? La parola a Federico Varese.
Ecco, grazie di questa generosa introduzione e di queste riflessioni molto approfondite che in gran parte condivido, e quindi alcune delle cose che dirò tra un po' riprenderanno alcune delle tue tese. Grazie di questo invito all'Istituto di Storia Contemporanea e all'Arci e al Gramsci, mi fa sempre piacere essere invitato da queste due istituzioni qua. Ho pensato che il modo migliore per iniziare una discussione sulla democrazia è ricordarci quanto questa possa generare passione, voglia di rischiare e anche di mettersi in gioco. In fondo noi siamo abituati alla democrazia, siamo abituati a votare e vediamo appunto, come diceva Paolo, la degenerazione di forme democratiche. Eppure vi sono dei momenti nella storia, a cominciare dalla rivoluzione americana, in cui le persone rischiano la vita proprio per affermare un principio che è semplice, di una persona un voto. Io ho avuto il privilegio, a ottobre, di viaggiare a Hong Kong, esattamente nel momento in cui vi era un movimento vastissimo di giovani, di ragazzi, soprattutto universitari, ma anche delle scuole medie superiori, che hanno interamente occupato la città, occupato tre punti strategici della città di Hong Kong, soprattutto uno nel quartiere finanziario, quindi un'autostrada, e hanno in un qualche modo ricostituito una società democratica in un contesto che non è democratico, chiedendo appunto semplicemente quello che noi diamo per scontato, cioè la possibilità di votare una persona, un voto per il presidente del governo di Hong Kong. E quindi ho pensato di portarvi qualche foto di questo viaggio, che spero vi facciano, vi interessino, e poi vedrete che c'è anche qui un legame con la mafia, un legame conflittuale, come appunto diceva Paolo. Ecco, quando sono arrivato ad Hong Kong, questa è stata l'immagine che mi si è presentata del quartiere che si chiama Admiralty, che è il quartiere finanziario di Hong Kong. Quello che i ragazzi hanno fatto, aiutati anche però da alcuni che avevano già combattuto durante la Tiananmen, era di accamparsi letteralmente in questa zona fino a quando non avessero ottenuto la possibilità di votare per il presidente. Ovviamente, come voi sapete, questo movimento si chiama il movimento degli ombrelli, perché furono attaccati dalla polizia e per difendersi usarono gli ombrelli come in questa foto. Ecco, questo era quello che si vedeva la notte, quando la sera l'accampamento, questo campo della democrazia, si ravvivava e vi erano tutte queste tende, e il momento centrale della vita nel campo della democrazia a Hong Kong era, qui è girata la parte sbagliata, ma se fosse girata la parte giusta vedreste che c'è i leader del movimento democratico che la sera tornavano al campo e raccontavano cosa era successo durante la giornata. Un'altra cosa che mi ha veramente toccato è che questi erano studenti per la gran parte, quindi avevano costruito delle piccole librerie, biblioteche, dove potevano studiare, appunto uno study corner come questo. Si poteva dormire in questo campo e quindi si potevano affittare delle tende, ovviamente senza pagare. Uno degli elementi di questo movimento per la democrazia era di non voler accettare denaro. Si poteva solo, io infatti ingenuamente avevo detto se potevo donare un po' di soldi, ma ho detto no, non puoi donare nulla, però puoi semplicemente darci qualcosa di utile, come delle tende o delle coperte. Questa è una... insomma, le foto sono tante, non posso commentarle tutte, altrimenti passiamo tutta la serata. Questo è l'accampamento con le tende, le foto le ho fatte io, quindi potete rendere conto che non sono particolarmente fatte bene. Ecco, la cosa più impressionante che mi ha fatto anche questo, mi ha toccato molto, è che vi erano migliaia di tende, forse quasi 1000 ad Admiralty, e c'era un sistema postale, quindi per ricevere la posta ognuna di queste tende aveva un numero ed era in una strada, tra cui appunto la strada della democrazia. Trovo questo episodio assolutamente straordinario in un contesto contemporaneo di una battaglia chiara, semplice e direi pura per questo tema di cui stiamo discutendo oggi, di cui avete fatto un seminario. E poi c'erano appunto queste frasi in italiano, in russo e in spagnolo: sostieni la democrazia. Ho trovato anche una stella rossa. Ecco, queste sono le... Quindi il campo aveva delle barricate, ovviamente, perché la polizia lo presidiava dall'esterno. Queste erano le barricate degli studenti che avevano costruito per non venire aggrediti. Questa, anche questa purtroppo è girata. ma forse avete intuizione di cosa sia. Ecco, per dare un senso di come funzionava la vicenda, ecco, c'ho questo simpatico. Ecco, questo qui era il centro di Admiralty, dove c'erano gli studenti, che vi ho fatto vedere, dove appunto io ho dormito una notte, dove ci fu anche un attacco quando ero lì, e la polizia caricò. Poi un'altra sede era qua, in una stazione metropolitana, Causeway Bay, e queste sono due zone piuttosto ricche di Hong Kong. Invece il terzo luogo, dove c'era un accampamento di protestanti, non tanto di studenti, ma di persone normali, spesso di classe media o classe bassa, operaia, era in questa zona che si chiama Mong Kok, che è dall'altra parte dell'isola, sulla terraferma, ed è una zona dove sono presidiate, sono presenti le mafie, sono presenti le triadi di Hong Kong e hanno quella come la loro sede. Il tipo di persone che andava in quell'accampamento era molto diverso dagli studenti che stavano ad Admiralty. Tra le altre cose c'erano anche, questo è un tema di cui non toccherò adesso, ma c'erano anche delle immagini religiose. Ecco, a un certo punto cosa succede? Il 3 ottobre il gruppo che sta a Mong Kok comincia a venire attaccato da una banda di gente molto arrabbiata, come questi signori. Questa foto non l'ho fatta io, ma è una foto fatta il giorno del 3 ottobre, e in un qualche modo cercano di rompere il cordone che protegge le tende degli studenti che protestano per ottenere la democrazia. E quindi è un movimento, e questo ne parlava in fondo anche Paolo prima, un movimento di persone prezzolate che una qualche mano ha attivato per rompere l'accampamento. Queste erano le persone che il 3 ottobre stavano premendo. A un certo punto improvvisamente la polizia scompare, i ragazzi rimangono da soli e vengono aggrediti per tutta la giornata da centinaia di persone che hanno i tatuaggi e che sembrano essere membri delle triadi, mobilitati all'occasione. E quello che gli studenti hanno fatto, e appunto per un reportage per la stampa ho intervistato una di queste ragazze, che si chiama Yvonne Loeng, hanno detto: noi abbiamo cercato di, prima di parlare con questi studenti, poi ci siamo abbracciati e abbiamo cercato di resistere a questo attacco che arrivava. Cercando di proteggere il seno, e abbiamo cercato di parlare e di sorridere a queste persone prezzolate. Ecco, questo è uno dei modi in cui le persone che stavano in questa zona di Hong Kong si prendevano per mano per proteggere l'accampamento democratico. Poi ci fu l'attacco. Questo di nuovo è un cartoon, un fumetto in cui si sottolinea il fatto che la polizia era in combutta con questi mafiosi, perché proprio al momento in cui questi attaccarono la polizia è scomparsa e quindi l'attacco fu possibile farlo. Come poi, ecco, questa è un'altra scena, e poi adesso sto arrivando alla fine di questa carrellata di foto, non preoccupatevi, ma ovviamente l'attacco fu piuttosto violento e quando ero lì poi sono riuscito a intervistare un membro delle triadi di Mong Kok, grazie ad un mio studente che insegna all'Università di Hong Kong, e lui poi ci ha confermato che la mattina del 3 ottobre ha ricevuto un messaggio per SMS dal suo boss della mafia di Mong Kok, che per una certa cifra si dovevano trovare e attaccare gli studenti. Alcuni del suo gruppo hanno accettato e hanno preso parte all'attacco, altri, tra cui lui dice, non hanno attaccato. Però un gruppo che veniva da una zona molto più a nord di Hong Kong, che si chiamano i Nuovi Territori, e che è quassù, vedete, i Nuovi Territori sono qua, che sono al confine con la Cina, si avvicinarono, scesero giù in città e furono loro il grosso che attaccò le triadi. Ecco, che cosa ci dice tutto questo sulla mafia, la politica e... tra l'altro la Biennale Democrazia di Torino ha reso omaggio ai giovani, ha fatto una manifestazione in onore degli ombrelli. Ecco, cosa ci dice tutto questo? Sembrerebbe che dal punto di vista empirico, storico, il presidente di Hong Kong abbia direttamente chiesto a degli imprenditori che avevano fatto dei favori a questo presidente, che lui a sua volta aveva fatto il favore di poter costruire in questi nuovi territori, gli chiese di attivare le gang che erano state utilizzate per sgomberare i residenti nelle zone, nei nuovi territori dove questi avevano costruito, e quindi furono mobilitati e poi andarono appunto a fare quello che hanno fatto. Quindi cosa ci dice tutto questo sulla lotta alla mafia? Beh, credo che ci dica più o meno che quello che la mafia ama è questa democrazia controllata, una democrazia che si può comprare, che sia comprabile, e certamente quello che non vuole è una democrazia compiuta. Questi ragazzi in un certo senso ponevano un grosso problema sia ai politici locali che anche però alla mafia, perché se avessero creato una democrazia compiuta avrebbero sovvertito appunto questi equilibri di potere. A mio parere anche il totalitarismo non vuole, la mafia non vuole il totalitarismo, in qualche modo la mafia si pone a metà strada tra la democrazia compiuta, che è la cosa che aborra, e il totalitarismo che pure la distruggerebbe, e fa di tutto per intervenire nei processi democratici per ridurre lo spazio di democrazia compiuta. Questa è un po' l'intuizione che ho derivato perlomeno da questo viaggio a Hong Kong, oltre a questa intuizione anche l'ammirazione sconfinata per il coraggio di questi ragazzi che hanno in un certo senso per 50 e passa giorni combattuto contro una superpotenza, contro la mafia locale, contro la politica corrotta di Hong Kong, per il principio semplice e basilare di difesa della democrazia, della difesa di un voto o di una persona. In un qualche modo sono l'ultimo anello di una catena particolarmente privilegiata, e anche oltretutto l'hanno fatto in maniera non violenta, che non è una cosa da poco. Ecco, la domanda che mi vorrei fare adesso, ed entrare invece più nell'aspetto analitico di questo intervento, è come nascono le mafie? Qual è il rapporto tra mafia, democrazia e capitalismo? Come diceva prima Paolo, la mia tendenza è pensare che le mafie sono un prodotto di una transizione al mercato, di una transizione al mercato che avviene in maniera tarda, fatta male e rapida, e in qualche modo lo Stato non è in grado di gestire questa transizione al mercato, e le mafie esistono come un elemento di governo alternativo dei mercati in società capitalistiche, in società dove c'è l'economia di mercato. Se guardiamo la storia della Sicilia, questo secondo me è assolutamente confermato. La mafia in Sicilia sappiamo che esiste certamente nel 1838, c'è un rapporto di un procuratore generale di Trapani che descrive il fenomeno mafioso per la prima volta nel 1838. Quindi qualcosa è avvenuto prima del 1838 da giustificare l'emergere di questo fenomeno. E che cos'è venuto prima? Fondamentalmente è venuta la privatizzazione delle terre, la privatizzazione e la vendita delle terre sia demaniali che collettive, che quelle appunto le terre dei grandi baroni. E questa vendita è dimostrata da una serie di dati che ho qua, che questa vendita inizia nell'Ottocento, 6 in Sicilia nel 12, e tra l'812 e l'860 il numero di proprietari passa da 2.000 a 20.000, e tra l'860 e il 900 gli ettari in mano ai privati passano da 2.500.000 a 650.000. Cosa vuol dire questo? Che c'è, rispetto ai capitalismi classici che hanno una transizione lenta e graduale al mercato, qui passi da un giorno all'altro da un sistema feudale a un sistema di mercato capitalistico, in cui la terra diventa un bene che può essere comprato e venduto. Allo stesso tempo però lo Stato non è in grado di risolvere i conflitti che emergono da questa rapida transizione al mercato, i conflitti emergono e lo Stato è incapace di difendere e proteggere i diritti di proprietà. Questa è una linea interpretativa dell'emergere della mafia siciliana abbastanza solida, vi sono studi di uno studioso che si chiama Sabetti, lo stesso Gambetta ha seguito questa linea di di interpretazione. Come diceva Paolo prima, Leopoldo Franchetti è l'autore più interessante per noi, perché in fondo è quello che assiste a questo fenomeno. Come io modestamente ho assistito alla lotta per la democrazia a Hong Kong, lui assiste all'emergere, appena emersa, del fenomeno, e scrive appunto in questo saggio fondamentale che si chiama Le condizioni politiche ed amministrative della Sicilia: i malfattori, pur sempre pronti a servire altrui, lavorano per conto proprio. Quindi i malfattori, che sono i mafiosi, si rendono autonomi rispetto al barone e diventano un'istituzione separata di governo dei mercati. E la loro industria è una nuova sorgente di delitti molto più numerosi di quelli che i bravi briganti del tempo passato potessero commettere nel proprio interesse. Quindi Franchetti coglie questa cesura fondamentale tra il feudalesimo, una situazione in cui l'economia di mercato non c'è, ed una nuova in cui essa c'è. E sono individui che non trovano lavoro, sono specializzati nell'utilizzo della violenza, non vengono assorbiti nella nuova situazione, si mettono in proprio e in un qualche modo risolvono le dispute che emergono, che sono dispute genuine tra i noi proprietari. Ecco, allo stesso tempo, come sappiamo, c'è anche l'estensione del suffragio, cioè la combinazione di eventi è che quando arriva il mercato rapidamente e velocissimo in Sicilia, contemporaneamente l'Italia c'ha anche l'estensione del suffragio. Come sapete, ci sono le elezioni nell'861 sulla base di una legge di 2 anni prima, ovviamente su censo e capacità, cioè i professori universitari, i maestri potevano votare senza avere il censo, e questo dà diritto solamente al 2% della popolazione, al diritto di voto. Poi c'è un'altra riforma nell'882 che abbassa l'età elettorale e la soglia di reddito, e quindi quasi il 7% degli italiani vota, fino alle riforme del 12 e poi 19-46. Quindi i cittadini maschi sotto i 30 anni oppure che hanno fatto il servizio militare possono votare, e finalmente nel 46 c'è il suffragio universale per gli uomini e per le donne. Ecco, la cosa importante da capire è che proprio quando le mafie cominciano a gestire i mercati, allo stesso tempo cominciano anche ad essere utilizzate per gestire un nuovo mercato che è illegale, che è il mercato del voto. Recentemente ho letto questo libro di John Dickey, che è uno storico inglese che studia sia la mafia siciliana che la mafia, che l'andrangheta, e in questo nuovo libro studia come l'andrangheta nasce in questa piccola cittadina che si chiama Africo. E lui dice che vi sono due ragioni fondamentali che creano una domanda di mafia all'interno della società locale. Uno è l'arrivo della ferrovia. In un qualche modo la ferrovia apre la cittadina a commerci più ampi rispetto a quelli estremamente locali. Quindi un altro paradosso della nascita delle mafie è che la modernizzazione rende più facile le mafie, perché si possono spostare e fare affari oltre il loro piccolo contesto. Però c'è un'altra ragione per cui l'andrangheta nacque in quegli anni, scrive John Dickey, e ovviamente vi si risparmio i dettagli, ma poi lui racconta esattamente in dettagli cosa fanno gli andranghetisti in quel periodo. Nel 1882-88 ci furono due importanti riforme elettorali che inaugurarono l'era della politica di massa. Il numero di persone con diritto di voto aumentò e anche la presenza di questi individui nel mercato elettorale. Quindi, per chiudere questa breve excursus sulla mafia siciliana, la mia impressione è che vi è un rapporto diretto tra transizione al mercato, arrivo del capitalismo e emergere del crimine organizzato di tipo mafioso. Uno Stato incapace di governare la transizione al mercato e in presenza di individui che prima lavoravano per i baroni, che vengono autonomizzati, che si autonomizzano rispetto ai baroni che non ci sono più, assumono questo ruolo di vece rispetto allo Stato e diventano quello che poi è la mafia siciliana. Se leggete la vita di Calogero Vizzini, per esempio, è molto palese. Il suo gruppo nacque proprio alla fine dell'Ottocento per proteggere e trasportare i beni dall'interno ai mercati della costa. Ecco, questo è un modello, in realtà, non è semplicemente la storia di un caso. L'aspirazione del sociologo è di vedere fino a che punto questo modello viaggia, fino a che punto altri contesti possono rivelarsi simili. fino a che punto è una teoria generale, che cioè le mafie classiche nascono con la transizione al mercato. E quindi adesso, se mi permettete, farei un viaggio in Giappone. Dopo il viaggio che abbiamo fatto a Hong Kong, farei un viaggio in Giappone. E come sapete, anche in Giappone, come in Italia, c'è una simpatica mafia che si chiama Yakuza. Yakuza vuol dire 8, 9, 3, che sarebbe la mano peggiore in un gioco di carte. E questo è il nome per la quale è nota la mafia giapponese. La polizia giapponese invece usa un nome diverso, che è appunto crimine organizzato, che è Boryokudan. Ecco, non voglio pretendere di essere un esperto della storia giapponese, però vi sono sostanzialmente due grandi periodi nella storia giapponese. Questo periodo cosiddetto Tokugawa, che finisce nell'865, che è un periodo fondamentalmente di guerre feudali. Ci sono appunto dei feudi, dei baroni, quello che noi chiameremo dei baroni, pare ce ne siano 260 nel 1853, come dice la storia di Cambridge. Ognuno di questi feudi ha il suo esercito, il suo governo, un'elite militare, ereditaria, una sua moneta. A un certo punto questo sistema crolla e un imperatore riesce a unificare l'intero paese sotto un'unica autorità. E quindi la cronologia classica della storia giapponese cambia e si entra in un periodo che si chiama Meiji, che appunto inizia in quel periodo. Se guardate le date, sono paradossalmente molto simili alle date italiane. Cosa succede in questo periodo Meiji? Beh, succede esattamente quello che succede in Sicilia nell'Ottocento, cioè transizione al mercato e creazione di uno Stato nazionale che però a sua volta è, come quello siciliano o italiano, incapace di gestire i conflitti capitalistici che lui stesso ha fatto nascere. Quindi la transizione sono una serie di riforme che vengono fatte molto in fretta in quegli anni, e immaginate la rapidità in cui tutto questo avviene. Nel giro di una decina d'anni c'è l'abolizione del feudalesimo, la riforma agraria, sistema di tassazione individuale, eliminazione delle proprietà comuni, quindi la privatizzazione delle proprietà comuni. La Costituzione scritta, viene anche passato un codice civile, viene creato un codice civile sul modello francese. Insomma, una riforma totale dello Stato importata e che nel giro di pochi anni rende il Giappone sembrerebbe una democrazia liberale di tipo classico. Sempre la storia di Cambridge del Giappone ci dice che la centralizzazione amministrativa avviene rapidamente. Si governa in nome dell'imperatore, l'amministrazione attraverso una burocrazia centralizzata, la gerarchia crea il centro alla periferia, quindi c'è una burocrazia nazionale, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il servizio militare obbligatorio, l'abolizione dello status di samurai. Eppure gli storici dell'epoca ci dimostrano che in questa fase, che sembrerebbe una fase non violenta, scoppiano delle rivolte violentissime, ci sono ribellioni dei samurai che raggiungono il loro apice proprio in quegli anni. C'è una grande ribellione nell'877 che sembra essere l'ultima ribellione dei samurai, e quindi, a differenza della teoria della modernizzazione che ci dice che c'è una transizione verso la modernità, vi è una transizione invece molto cruenta e violenta, come appunto questo storico che si chiama Ross ci ha raccontato. Vi sono altri studiosi che poi diciamo ci raccontano esattamente quello che abbiamo letto in Sicilia, cioè l'espansione dei diritti di proprietà che accompagnò questa profonda trasformazione istituzionale non fu seguita dallo sviluppo di meccanismi complementari di esecuzione. È un linguaggio un po' paludato per dirci esattamente la cosa che vi dicevo prima, che lo Stato non riesce a governare l'economia di mercato che lui stesso ha reso possibile. Ho trovato molto interessante anche lo studio di questo studioso americano, questo storico che ha studiato una provincia che si chiama Niigata, e come principio generale gli abitanti dei villaggi dovevano risolvere i conflitti sulla distribuzione della terra tra di loro, senza la possibilità di fare ricorso al welfare state, che non c'era più ovviamente, o al governo centrale. Quindi, nonostante c'è questa riforma dello Stato nominale, sul campo la risoluzione dei conflitti viene lasciata agli individui. E come nel caso della Sicilia, vi è una classe di persone che sono addestrate all'uso della violenza, che non lavorano più per il lord feudale che non c'è più, che si rendono autonome, che diventano di fatto la mafia giapponese, in questo caso la Yakuza, che nasce appunto nell'Ottocento attraverso un meccanismo estremamente simile a quello che abbiamo visto in Sicilia. Quindi il tema generale di questo intervento è di sottolineare il rapporto strettissimo tra transizione al mercato, transizione al capitalismo e nascita delle mafie, in contesti dove la transizione avviene in fretta, tardi e male. Chobei sembrerebbe che sia il primo yakuza famoso nella storia giapponese, e ci sono anche delle, c'è una letteratura di cui sembrerebbe, c'è una faccia distrattamente brutta, vero? Come si può immaginare. Ecco, e la citazione qualificante è sempre da questi studiosi che invece con un linguaggio più paludato ci dicono la stessa cosa: la transizione al mercato in Giappone lasciò un vuoto che fu riempito da un'amalgama di gruppi che includevano ex samurai, criminali, contadini, i quali divennero agenti in grado di proteggere i diritti e ridurre i costi di transazione. Ecco, allo stesso tempo cosa avviene? Anche in questo caso l'estensione del suffragio, esattamente come in Italia nel 1925 ci sarà finalmente il suffragio universale maschile e il 20% della popolazione avrà diritto al voto. Prima invece si votava per censo e solo l'1% della popolazione ha diritto al voto. Di nuovo assistiamo all'apertura di un mercato, che per la mafia è un mercato, che è il mercato del voto. La sua capacità di penetrare quel mercato esattamente come gli altri, quando gli viene richiesto da coloro che vogliono vincere le elezioni e che hanno il potere di pagare queste mafie. E quindi non sono i movimenti che dal basso vogliono ampliare la democrazia universale, ma sono i movimenti che dall'alto vogliono ridurre l'ampliamento della democrazia universale, e lo fanno attraverso le mafie, che quindi sin dall'origine sono contro la democrazia, sono contro la democrazia compiuta e a favore di una democrazia limitata, controllabile e di fatto comprabile. E di nuovo faccio riferimento a studi molto importanti fatti appunto da esperti del Giappone, in questo caso una studiosa americana di nuovo, che dice: appena il Parlamento aprì le sue porte nel 1890, intimidazione e violenza divennero aspetti tipici della politica giapponese, sia durante le campagne elettorali che addirittura durante i dibattiti legislativi. Cioè la mafia e queste gang entravano nei dibattiti legislativi e picchiavano i deputati, diciamo, democratici. La forza fisica era usata da specialisti della violenza, in particolare dalla Yakuza. L'uso continuo e sistematico della violenza nelle strade portava i conflitti, qui manca un pezzo, ma portava i conflitti a estendersi anche nelle strade. Ecco, spero di avervi convinto che perlomeno in questi due casi c'è il nucleo di una teoria generale. Transizione al mercato, incapacità dello Stato di governare i mercati, di difendere i diritti di proprietà, di aprire i mercati alla concorrenza, e allo stesso tempo la presenza di individui in grado di usare la violenza che non lavorano più per lo Stato precedente o per il sistema feudale precedente, che si autonomizzano, diventano autonomi e offrono su questo mercato i loro servizi. E allo stesso tempo c'è anche una transizione alla democrazia in questi contesti, e quindi non c'è una tradizione democratica di lungo periodo graduale, e quindi le mafie, come sappiamo e come ci raccontano questi storici, intervengono con violenza anche nel mercato dei voti, sostanzialmente picchiando coloro che non votano come vogliono. Ecco, modestamente io ho fatto un libro che si chiama La mafia russa, questa è l'edizione polacca, che ha una strana copertina, diciamo, poco rispettosa del testo, direi. Poi dentro il testo ci sono altre immagini di questa natura, non so bene cosa gli passasse per la testa all'editore in questo caso, ma il libro che ho scritto non è stato tradotto in russo per ovvi motivi di sicurezza mia, però è stato tradotto in polacco, quindi volevo avere una versione di possibile est europea. E in questo saggio cerco di dire esattamente la stessa cosa, cioè di usare lo stesso principio teorico. Quello che avvenne nell'Unione Sovietica nel 1986 fu l'introduzione della legge sulle cooperative. Questo era il nucleo della transizione al mercato. Per la prima volta non era illegale assumere una persona, che invece nel canone dell'Unione Sovietica e anche della teoria l'economia di piano era lo sfruttamento del prossimo. Ecco, dall'86 in poi c'è una transizione rapida, convulsa e caotica all'economia di mercato. Contemporaneamente lo Stato però è incapace di governare questa transizione e individui che prima hanno lavorato per i servizi segreti, l'esercito, ma anche che facevano parte di gruppi criminali che erano nati nelle prigioni sovietiche, nel Gulag, escono dal Gulag, si autonomizzano appunto e hanno riti di iniziazione, tatuaggi, di cui abbiamo parlato un'altra volta in questa occasione, in un'occasione simile, riti, tatuaggi, codici di comportamento e un'estensione nazionale sull'intero spazio ex sovietico, e quindi si pongono come un'alternativa, un governo alternativo della transizione. Quindi, secondo me, comincia a emergere un... Comincia a emergere una teoria generale di che qual è il rapporto tra mafia, democrazia e capitalismo. La mafia è un prodotto del capitalismo, questo deve essere per me chiarissimo, e non è affatto un prodotto premoderno, come si è spesso detto all'interno della letteratura che io leggo, un prodotto premoderno che con la modernità sarebbe scomparso, che era l'altro aspetto di quella teoria, assolutamente il contrario, è un prodotto che nasce con la modernità capitalistica e ci vive benissimo perché fa parte del suo DNA, quindi tutti i fenomeni che leggiamo oggi di presenza delle mafie in nuovi mercati, nel mercato dello sfruttamento della prostituzione, degli immigrati, dell'energia eolica, per loro è assolutamente normale, fa parte del loro lavoro che hanno fatto da più di 100 anni. Ecco, Paolo citava appunto che la democrazia poi alla fine viene concretizzata in un sistema elettorale, cioè che si va a votare, e quindi vorrei ora passare da questa discussione più generale su mafia, capitalismo e democrazia a come sono le democrazie concrete, come si concretizza il voto nelle democrazie e se esistono, come diceva appunto Paolo, dei sistemi elettorali che sono più o meno aiutano o minimizzano la presenza delle mafie, della corruzione nel sistema politico. Una cosa che mi scioccò molto quando scrivevo Mafia in Movimento, quando facevo ricerca su questo Mafia in Movimento, il mio ultimo libro, fu il mio viaggio a Bardonecchia, che è una piccola cittadina vicino a Torino e che è famosa per essere stata sciolta, il Consiglio Comunale fu sciolto per infiltrazione mafiosa nel 1995. Lo scioglimento del Consiglio Comunale è esattamente la sospensione della democrazia, cioè si dice qui c'è talmente tanta mafia che non si può avere la democrazia. Colui che governava la città di Bardonecchia era questo signore che si chiama Rocco Ropresti, che era appena morto quando io andai a Bardonecchia, e però ebbi modo di intervistare il sindaco che era stato una vittima di questo signore, e anche poi i consiglieri comunali che avevano invece accettato i voti del Ropresti. Ropresti in un'intercettazione telefonica dice di poter controllare 500 voti, probabilmente esagera un po', ma forse non del tutto. Comunque il pacchetto di voti che lui controllava a Bardonecchia gli ha permesso di governare, di controllare l'intero Consiglio Comunale. E ovviamente questo gli serviva perché vi era uno boom edilizio delle seconde case a Bardonecchia e dovevano costruire dove non si sarebbe potuto costruire perché un parco. E hanno fatto una variante e hanno assunto poi imprese in parte calabresi, in parte locali, che hanno fatto poi quei lavori. Questo ha generato un'inchiesta molto seria da parte della Procura di Torino, e tenete presente che questo Ropresti faceva parte del clan Mazzaferro di Marina di Gioiosa Ionica, che è il clan che ha ordinato e eseguito l'omicidio di Bruno Caccia, cioè l'omicidio del procuratore capo della Procura di Torino. Quindi una persona estremamente pericolosa, e quando andai a Bardonecchia tutti ne parlavano come una brava persona, uno simpatico, che aveva fatto del gran bene in città perché aveva portato questi lavoratori. Ovviamente gestiva un racket delle braccia di lavoratori calabresi e gestiva il mercato delle costruzioni impedendo la concorrenza dall'esterno. E quindi quando un imprenditore da fuori voleva entrare in questo mercato veniva bloccato. Ecco, la cosa centrale per noi però è 500 voti, Consiglio Comunale di Bardonecchia sciolto per per mafia.
Questa è una tavola dei consigli comunali sciolti per mafia nelle regioni settentrionali dagli anni di Bardonecchia in poi. Bardonecchia, Legnini, Valoro, Canavese, Sendriano, Ventimiglia, Bordighera, sono tutti piuttosto piccoli. Una cosa interessante della penetrazione delle mafie nella politica italiana è che riescono a penetrare in maniera seria dei consigli comunali sostanzialmente di cittadine piuttosto piccole. La media della popolazione di queste cittadine è di 12.000 abitanti. Quindi non solo vi è un controllo del voto, ma per poter utilizzare questo voto appieno devono avere dei contesti relativamente piccoli, soprattutto contesti in cui, mi sembra di capire, le preferenze sono fondamentali. Quindi è fondamentale capire che la presenza delle mafie, lo scioglimento dei paesi tende ad avvenire in piccole località. Lo stesso indagine infinito che è stata fatta nel 2010 e che mappa la presenza dell'andrangheta in Lombardia, non è che ci dice che l'andrangheta è a Milano, a Torino o a Bologna, no, ci dice che è a Bollate, a Corsico, a Bresso, quindi tende a essere presente in località piccole nella cintura delle grandi città, località che hanno visto un grosso sviluppo dell'edilizia in quello stesso periodo, quindi 9 province di Milano, 3 province a Monza, Limbate, Desio, e il numero degli affiliati in queste località è 137. Ecco, quindi si può cercare di fare una teoria a questo punto, una teoria non più generale delle mafie, della transizione al mercato, ma dei sistemi elettorali e della penetrazione di questi da parte di gruppi organizzati come appunto i gruppi mafiosi. Questa teoria è stata fatta da una serie di studiosi, tra cui Miriam Gordon, Lucio Picci, che insegna tra l'altro a Bologna, e altri studiosi americani. La teoria che hanno esposto, secondo me in maniera molto convincente, è che nei sistemi proporzionali con liste aperte, quindi dove vi sono le preferenze, la competizione è ovviamente dentro la lista, cioè il candidato nel sistema proporzionale con liste aperte in cui si possono esprimere le preferenze non è in competizione con la lista opposta, lui è in competizione con il suo compagno di partito per avere più preferenze per essere eletto al consiglio o al Parlamento. Questa stessa teoria dice che più grandi sono i collegi, maggiori sono le risorse necessarie ad ogni candidato, perché chiaramente più il collegio proporzionale con preferenze è vasto, più il candidato dovrà girare un collegio più ampio e quindi più avrà bisogno di risorse per convincere o comprare i voti. E i piccoli gruppi organizzati hanno un'influenza maggiore che nei sistemi uninominali. Questa è la teoria di questi politologi. Ovviamente questo ci porta a pensare che i sistemi proporzionali con liste aperte di preferenze tendono a creare un mercato del voto. Ecco, e c'è uno studio molto bello che leggevo di recente, che magari mi interessa, appunto di questa Golden and Chan, che è uno studio su 39 paesi, con 11 variabili, tra cui PIL, sistema politico, tradizioni storiche, in cui testa proprio questa ipotesi, l'ipotesi che nei sistemi proporzionali con le preferenze la corruzione aumenta l'aumentare dell'ampiezza dei collegi. La tecnica statistica che usa una regressione con forti controlli statistici e c'è tutta una serie di variabili. Coloro che studiano la corruzione hanno un puzzle, un puzzle tipico della corruzione, cioè in genere i paesi ricchi sono meno corrotti, no? I paesi ricchi sono meno corrotti, però vi sono una serie di paesi ricchi che pure risultano essere particolarmente corrotti, tra cui ovviamente l'Italia. Allora, la ricchezza del paese non spiega interamente il livello di corruzione di questi paesi, vi sono altre variabili che, se aggiunte al modello, servono a spiegare alti livelli di corruzione. La Golden, appunto, ha testato questa teoria, testando ovviamente fino a che punto il sistema elettorale ha un effetto. Vi risparmio la tavola con i risultati della regressione, ma questa è un grafico che riassume i suoi risultati, e la linea solida all'interno di quelle non solide è l'effetto, l'effetto stimato della variabile indipendente sulla dipendente. E come vedete, l'aumentare della grandezza del distretto aumenta il livello di corruzione. Paradossalmente, i sistemi proporzionali a liste bloccate, quindi senza preferenze, producono meno corruzione. Quindi la corruzione aumenta di più in sistemi proporzionali a liste aperte, quindi con la preferenza, e si riduce quando non ci sono le preferenze. Beh, non so se vi ho convinto, però una cosa che diceva già Paolo prima è che chiaramente le mafie sono molto brave, sono equipaggiate a controllare pacchetti di voti relativamente piccoli, perché se l'intera popolazione di Hong Kong si mobilita e votano a migliaia per un candidato, anche se una mafia può controllare 100, 200, 400 voti, non riuscirà mai a sconfiggere un movimento amplissimo. Se però il sistema elettorale ti permette di farti eleggere con poche preferenze, la probabilità che le mafie penetrino la politica è maggiore rispetto ad un sistema, ad esempio, di tipo uninominale, dove questo non avviene. Beh, mi sa che ho raggiunto il mio tempo, che sta scadendo, e non voglio farvi perdere altro tempo, e le mie conclusioni sono quindi, penso ormai, abbastanza chiare. La mafia nasce come un prodotto di una transizione imperfetta all'economia di mercato. Nascono anche in coincidenza della estensione del suffragio in Sicilia e in Giappone, oppure nel caso della Russia c'è l'introduzione immediata del suffragio, prima non c'era, e quindi quello che poi le mafie fanno è promuovere la democrazia comprata alla fine, comprata e limitata, perché loro vedono nella democrazia semplicemente un mercato di voti che vendono e comprano ad un gruppo ristretto di politici, che sono ovviamente quelli che possono pagare. Ho finito cercando di entrare più nel dibattito immediato dei sistemi elettorali, citando questi saggi molto importanti, secondo me, che dimostrano in maniera abbastanza sensata e incontrovertibile che alcuni sistemi elettorali rendono più facile il controllo dei voti rispetto ad altri sistemi, e questi sistemi sono soprattutto il proporzionale con le preferenze e con collegi vasti. Quindi se la mafia non si potrà sconfiggere interamente, ma un primo passo sicuramente sarebbe di avere un sistema elettorale che rende più difficile la penetrazione della politica. Grazie.
Bene, direi che le sollecitazioni non mancano, anche secondo me per qualcuno le provocazioni. Se ci sono domande, non dico ora o mai più perché non sarebbe così, però se ci sono domande possono venire domande e poi eventualmente faccio delle osservazioni anch'io. Prego, prego, prego.
Perché quando parliamo di mafia pensiamo subito alla Sicilia? Immediatamente, no? O il meridione, Andrangheta, eccetera. E non diciamo, per esempio, Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, eccetera. Perché? Perché l'Italia ha avuto uno sviluppo economico tardivo, mentre le altre nazioni hanno avuto uno sviluppo economico anteriore e più graduale. Perché? Perché le altre nazioni, come la Francia e l'Inghilterra, hanno raggiunto l'unità prima dell'Italia e molto più brevemente, mentre l'Italia ha raggiunto l'unità molto tardivamente, quindi ha raggiunto anche il progresso economico, come diceva il Signore, essendo venuto tardivamente, non ha avuto più la possibilità, i governanti non hanno più avuto la possibilità di seguire l'andamento del mercato, per cui il mercato è rimasto strozzato. Allora,
la domanda. perché questo è già un intervento.
Va bene. Allora la domanda è appunto questa. Volevo parlare anche del fatto storico che ha dato origine alla mafia, ma lo direte voi, questo lo vorrei da voi.
Grazie, c'è una domanda magari.
Vediamo se c'è qualche altra domanda, le raccogliamo, prego.
Io sono Salvatore Belcastro, io vivo a metà a Ferrara, che è la mia città di elezione, e la metà del tempo in Calabria, quindi conosco non bene perché io non c'entro, però ho cercato di analizzare attentamente il fenomeno calabrese. La mafia non ha colore. Questo ho capito in 15 anni che ho trascorso in Calabria. Non ha colore politico, non è di destra, non è di sinistra, non capisce, non è interessata al problema politico, alla democrazia. La mafia è interessata agli interessi, soldi, dove ci sono movimenti di quattrini. Ha detto benissimo, l'analisi del il problema dei mercati ha portato la mafia a ingrandirsi, a aumentare sempre di più. Allora, la mafia non è preoccupata se c'è democrazia realizzata o una democrazia, non gliene frega niente, perché nel momento in cui noi ci preoccupiamo di fare una democrazia attuata, la mafia si sta spostando e si è spostata sul calcio. Adesso era la mia domanda, era questa: qual è nella tua, posso parlare di tu, io sono più vecchio, io conosco bene tuo padre, qual è il rapporto tra le mafie e il calcio? Io ho scritto un lavoro su questo argomento breve, che mi sono accodato a quello che scriveva un giornalista di Stefano Santachiara, che non ha trovato un editore, ha dovuto pubblicarlo da solo un libro intitolato La mafia e il calcio. È chiaro? Il calcio ha raccolto tutta la mafia, una gran parte della mafia, perché c'è un movimento di capitale. Vediamo, c'è un grosso movimento di capitale.